ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol anche per questo giovedì su Radio Bianconera e soltanto su Radio Bianconera. In cabina di regia c'è come tutti i giovedì Yves. Ciao caro, come la va? Pronto per i vostri vocali, io sono qua per leggere tutti i vostri testuali, gli argomenti sono tanti, milioni di milioni, ma soprattutto una parola sola: sostenibilità / piccolino minuscolo competitività. Sostenibilità grosso / piccolino minuscolo competitività. 3 anni di progetto, la next gen, la qualificazione alla Champions, forse se possibile lo scudetto nel 2026, ma se possibile, perché io lo dicevo qualche mese fa, mi siete saltati addosso. Poi adesso, dopo la dichiarazione di Scannavino di ieri e l'intervista di Allegri, oggi il dibattito è aperto, ma avete finalmente capito. C'è una piccola frase, o meglio un piccolo passaggio di frase, che è sfuggito secondo me ai più. Quando l'amministratore delegato della Juventus ieri dice: l'obiettivo di queste prossime partite, quindi della chiusura di questa stagione 23-24, lui dice che ci dobbiamo qualificare per la Champions League e fin qui niente di nuovo. Poi non parla di vincere la Coppa Italia, dice la finale di Coppa Italia. Perché dice la finale e non vincere la Coppa Italia, secondo voi? Tra l'altro obiettivo sdoganato dall'allenatore, perché parlò di vincere la Coppa Italia, qualche conferenza stampa fa Allegri parlò di vincere, non di arrivare in finale. Perché lui dice finale di Coppa Italia? Lui dice finale di Coppa Italia perché la finale di Coppa Italia ti porta in Supercoppa. Cioè sono soldi, è un obiettivo di un'altra coppa da giocare con altri soldi in palio. Quindi loro stanno ragionando solo esclusivamente su questo. È per quello che io vi domando oggi, cari fratelli miei, care sorelle mie, siete tutti pronti a cambiare il nostro claim ufficiale? Perché stiamo ufficialmente entrando in una nuova era dove non più vincere è l'unica cosa che conta, ma qualificarsi è l'unica cosa che conta. Attenzione, e da qui a scendere tutto quello che state leggendo, il mercato, il contromercato, 150 e 80 e Cop Miners e chi più ne ha più ne metta, che sono tutti obiettivi raggiungibili o no in base a quello che riesci a fare anche in uscita. Perché se tu vuoi acquistare un calciatore / campione, speriamo, da 60, 70, 80, in questo momento a prescindere non lo puoi fare assolutamente. E quindi adesso entrerà in campo il buon Giuntoli. Ditemi se siete pronti a entrare nell'era del qualificarsi, è l'unica cosa che conta. Poi, altra discussione globale che ho visto oggi, e cioè su quel pezzo di intervista del nostro allenatore, quando dice: attenzione, non che è impossibile o quasi impossibile vincere la Champions così in generale, ma con la nuova Champions. Cioè lui dice: con questa nuova Champions, dove si sono assicurati praticamente quello che succede in Italia con la Coppa Italia. Cosa succede in Italia con la Coppa Italia? C'è un regolamento per il quale le grandi scendono in campo agli ottavi, giocano in casa, insomma vogliono garantirsi i quarti di finale con le grandi sfide per poterle vendere meglio dal punto di vista dei diritti televisivi. Con questa nuova Champions, che ieri abbiamo iniziato a spoilerare con Francesco Rinaldi, la Juve vista dalla curva, e che settimana prossima, quindi appuntamento giovedì, vi spieghiamo per filo e per segno, loro si stanno assicurando la partecipazione ai turni che contano, quindi passato il gironcione iniziale, delle squadre più forti, quelle più ricche, quelle migliori. E quindi, siccome non solo la Juve ma il campionato italiano non è minimamente all'altezza della Super Premier League e dei giganti dal punto di vista degli introiti, non solo televisivi, ma da stadi, da merchandising, da tutto quanto. Siccome non è assolutamente all'altezza, ecco che lui dice sarà praticamente impossibile che un'italiana vinca la Champions, che né più e né meno è lo stesso discorso che fece Antonio Conte nella sua prima esperienza in bianconero, salvo poi essere, vabbè, smentito quando arrivò Allegri, che arrivavamo in due finali di Champions, però più o meno non è che ci è andato molto lontano, perché alla fine abbiamo fatto due finali noi, l'altro anno l'hanno fatta loro grazie al calendario, altrimenti non ci sarebbero mai arrivate, e nessuna squadra italiana si è avvicinata alla vittoria della Champions League. Ma soprattutto c'è il caso razzismo, che io vorrei anche introdurre grazie all'amato sindaco. Sindaco Bassi, come stai?
Ciao, buon pomeriggio, ciao, bene, grazie, grazie mille.
Ma ti vedo bello sereno nonostante lo 0-0 col Genoa, devo dire.
Lo 0-0 col Genoa mi ha tolto il buon umore per un paio di giorni, poi siamo alla Juventus, bisogna guardare avanti.
Bravo, mi piace quando sei propositivo. Però io e te ci eravamo lasciati con questo mio anatema quando ti dissi: se non vinciamo col Genoa abbiamo un grosso problema. Ce l'abbiamo un grosso problema o no?
Sì, ce l'abbiamo anche perché un conto è fare 0-0 col Genoa, un conto è fare 7 punti in 8 partite, 5 delle quali giocate in casa, con 5 su 8 di quelle partite, se escludiamo Atalanta, Napoli e Inter, con squadre oggettivamente di bassa classifica, se non in piena lotta per la retrocessione. Il problema è enorme.
E come lo risolviamo?
A mio avviso, io vorrei chiederlo a qualcuno della società. Non ci credo che la Juventus non abbia una società per poter...
Ma a te ieri l'uscita dell'amministratore delegato Scannavino è piaciuto o c'è qualcosa da contestare?
No, allora, sono dichiarazioni che fatte in modo strutturato, cioè mano a mano che la situazione evolve o implode, a seconda dei momenti in cui le cose vanno bene o male, ci può anche stare così. Mi sembra da un lato debole, può essere giusto, ma può essere letta anche in modo diverso. Non toglie e non porta, a mio avviso, vista la situazione attuale. Però rimane un fatto: i risultati del campo sono l'unico, sicuramente il più efficace antidoto ad una situazione che si sta davvero, si è già avvitata, e un lessico ordinario non è più accettabile.
Sindaco, toglimi una curiosità, ma tu sei pronto, hai capito come me, voglio dire, dalle uscite ufficiali della società e quindi dall'amministratore delegato, e in contemporanea con l'intervista che è uscita di Allegri a The Athletic, hai capito come me che noi dall'anno prossimo abbiamo come mission qualificarsi e non più vincere, o sono io che ho capito male?
Se uno interpreta le parole per il loro significato, e credo che chi le ha esternate il significato lo conosca bene, è quello, significherebbe un salto in basso inaccettabile, a mio avviso, per quanto riguarda il nostro lignaggio. La Juventus non può equipararsi ad una fascia, tra l'altro abbiamo perso anche un bel po' di posizioni nel ranking UEFA, non può essere
per forza, visto che siamo qui, le coppe, non ci ha fatto fare le coppe per forza,
appunto. No, ma dico, se noi però ci attestiamo con l'obiettivo rispetto a dove siamo ora, dove siamo collocati ora, non va bene. Noi abbiamo un obiettivo, bisognerebbe avere il coraggio di dire: lo stiamo fallendo, l'obiettivo di vincere. Poi c'è la squadra più forte, sicuramente ci sono 6-7 squadre che si equivalgono, e si può arrivare secondi, terzi, ma si può arrivare anche un po' oltre, non voglio neanche pensarci, ma insomma.
E qui... Cioè, mi pare di capire che tu sei un po' contro il realismo di questa società, cioè tu dici: noi comunque, essendo Juve, la nostra storia ci impone, anche se magari abbiamo la squadra più debole, anche se siamo in un periodo difficile dal punto di vista economico, di dire che noi puntiamo a vincere, poi se non ci riusciamo, pazienza, quello
dici. Chi guida, secondo me, tu la sai rappresentare in modo molto, molto più efficace di me, ma chi rappresenta la Juve deve avere quell'obiettivo. Poi ci sono delle condizioni oggettive che, strada facendo, ci fanno verificare che quell'obiettivo non è raggiungibile. Andremo a ritarare il presente, rimanendo però fermi sull'obiettivo, che non può che essere quello, secondo me.
No, io sono d'accordo con te e ti, no, io ti seguo su questa battaglia. Tra l'altro, già dico ai nostri fans che nella seconda parte della Juven Goal facciamo proprio mezz'ora di messaggi e vocali, perché c'è la chat che sta esplodendo su questo argomento. Io ti seguo su questa strada, però mi sono posto una domanda, caro sindaco, sai qual è? Mi sono chiesto, ma il nostro tanto criticato e contestato allenatore, come mai, essendo lui juventino vero dentro, e questo ve lo assicuro io, molto più lui di tanti altri che sono passati da noi e fanno finta, avendo lui vissuto 5 anni di grandi trionfi, no? Con una squadra che puntava non solo allo scudetto, ma arrivava in finale di Champions, Coppa Italia, Supercoppa, grandi campioni, insomma l'epoca di Andrea Agnelli, no? Quando a Villar Perosa d'estate diceva: ragazzi, obiettivo quest'anno è vincere la Champions League. Poi magari non ci riuscivi, però la frase era quella. Se lui è tornato ed è passato dall'attenzione, perché poi la gente si dimentica, la prima conferenza stampa, lui dice, Agnelli mi fa tornare e mi chiede, no, di ringiovanire, sostenibilità, andiamo incontro a un bilancio disastroso, eccetera, eccetera. Ed è vero, perché è successo così. Però lui, la prima conferenza stampa che fa del suo ritorno, con ancora Ronaldo, poi vabbè, non sapeva che gliel'avrebbero fatto partire 2 giornate dopo, però vabbè, questo è un piccolo dettaglio, però in quel momento dice che la Juve deve vincere lo scudetto, punta a vincere lo scudetto. Come mai lui nel giro di 2 stagioni passa da quella conferenza stampa lì a dire i giovani, la Champions League, dobbiamo qualificarci, bisogna ricostruire, bisogna lanciare quelli della Next Gen?
Azzardo. È un ottimo aziendalista e il brand Juventus è una parte sola di una proprietà molto più vasta, molto più importante, molto più intensa, e oggi può darsi che in quelle priorità noi siamo scesi di livello rispetto all'obiettivo di portarci sempre e comunque in vetta. Ma è un azzardo il mio, ovviamente.
Ma non ho capito la cosa della Juventus che parte di una galassia. Cioè, mi dici che Allegri punta a fare il direttore tecnico della Ferrari?
No, io dico la Juventus, cioè la proprietà della Juventus non è proprietaria solo della Juventus. Anche solo fosse la quotazione in borsa, tanto per dire. Cioè, ci sono logiche economico-finanziarie, ci sono logiche ampie, articolate, e qui, a mio avviso, può anche essere che non c'entri niente, però il calcio italiano, tra una Federcalcio inadeguata, debole, non autorevole, molte proprietà che non sono italiane, per storia e anche per collocazione, anche proprio geografica, semplicemente, altre proprietà che sono italiane ma che non riescono a generare solidarietà fra di loro rispetto a un obiettivo: valorizzare il calcio italiano. Perché bisogna ricordarselo che...
Vabbè, ma quello non è mai fregato niente a nessuno, dai, siamo i campanili noi.
No, ho capito, però abbiamo un obiettivo. Sapendo che io vorrei parlare allo Tito, a De Laurentiis, ma anche alle proprietà straniere.
Ma tu vorresti azzardare a parlare con De Laurentiis?
No, una volta corre il cane e una volta corre
organizziamo,
si vince,
sindaco,
e si perde.
Organizziamo incontro tra il sindaco Bassi e Aurelio De Laurentiis.
Siamo a un livello, addirittura porta via i giocatori sotto le telecamere perché il cronista, secondo lui, tifa per un'altra squadra. Siamo alla follia pura. Vorrei dire che con un po' più di solidarietà, appunto, come dicevo, una volta corre il cane, una volta corre la lepre, si vince e si perde. Se abbiamo tutti insieme l'obiettivo di valorizzare il calcio italiano, magari le scelte di fondo con una Federcalcio autorevole potrebbero mantenere ad ognuno mantiene i propri obiettivi, che si possono raggiungere una volta o no, la volta li raggiungo io, la volta li raggiungi tu, ma con un fine comune. Se il calcio italiano gira bene in Europa, abbiamo più squadre nelle competizioni europee, entrano più soldi, possiamo valorizzare di più anche quell'agognato settore giovanile che è sempre sofferente, e così via. Invece mi pare che il disvalore le negatività della società concorrente ci facciano stare bene anche se noi, non sto parlando della Juventus adesso, anche se noi non otteniamo dei grandi risultati. Ci sono società, la prossima che noi incontreremo, la Lazio, il Napoli, dove si preoccupassero degli enormi problemi che hanno, non perdono occasione per evidenziare, secondo loro, le pecche di altri, che sia la Juventus o meno.
Ah no, ho capito il tuo ragionamento, cioè tu dici, noi invece che pensare dal punto di vista comune per elevare il nostro calcio, da cui poi ognuno può trarre beneficio a seconda dell'annata, tu dici che le altre squadre invece che pensare a vincere loro sono più contente se perdiamo noi, in sostanza, dai.
Sì, è un momento molto difficile che imporrebbe questa sorta di solidarietà non scritta, perché comunque può andare a beneficio...
No, sindaco, ma vedi, non mi sei stato attento. Ieri Scannavino ha parlato di sostenibilità, che è un'altra cosa.
Dal punto di vista...
Non di condivisione, ha parlato di sostenibilità.
Parliamo di soldi.
Parliamo di soldi nostri.
Allora, la Juventus se oggi parla di sostenibilità e due decenni fa non era obbligata a farlo. C'è stato qualche errore, c'è stato un cambio di strategia, sono oggettivamente complicate le situazioni, ma per qualcuno evidentemente no, se va a vincere in bellezza.
Guarda, allora provo io a fare la sintesi e tu mi dici se ho ragione o se sbaglio di poco o di tanto. Io la vedo un po' così: Agnelli sta qua e Elkan sta qua, diciamo che sono sullo stesso livello. Poi quando si parla di guida delle aziende, Agnelli comunque sta qua perché è un socio, famiglia, ma Elkan sta qua, sta un po' su, giusto? Allora, Elkan cosa ha fatto?
D'accordissimo.
Elkan cosa ha fatto? Juve vincente, la triade, avevamo una corazzata, stavamo entrando in un dominio globale che ovviamente il mondo non voleva, ci hanno distrutto, disintegrato. Il giovane Elkan, inesperto da questo punto di vista, ha iniziato, diciamo, la ricostruzione della Juve prendendo manager che conosceva, perché Jean-Claude Blanc non è che se l'è inventato e l'ha tirato fuori da un appartamento di vacanza al mare, era dentro già il consiglio di amministrazione della Juve e lui lo conosceva bene. Poi ha rispolverato un Cobo Alligigli, ha fatto un paio di promozioni sul campo e ha detto vabbè, riportate sulla Juve. Avevamo ancora un po' di campioni, anche se non tutti, piano piano, con fatica, molta fatica, cercavamo di rimettere sulla testolina, ma non ci riuscivamo fino in fondo. Allora a un certo punto ha detto, cugino, tu che c'hai tutta questa passione per la Juve, fai il presidente a tempo pieno, così almeno la famiglia se ne occupa a tempo pieno direttamente. Boh, patata a te. Il cugino ha fatto benissimo, ci ha portato a grandi successi. Poi, nell'ultimo tratto di strada, per inseguire, no, la gloria infinita, che era quella a tutti i costi di vincere la Champions, nonostante c'erano delle potenze più forti delle nostre, ha un po' esagerato dal punto di vista economico. Casualmente il mondo ha preso la palla al balzo e con un po' di spionaggio ci ha ridisintegrato. E a questo giro cosa fa Elkan, che è un po' più esperto? Non fa più come allora e quindi non dà più la Juventus in mano a chi vorrebbe spendere, ma fa purtroppo come allora dopo 2006, nel senso che mette degli amministrativi, mette dei dirigenti che poco c'entrano col calcio giocato, ma molto di più magari, no, con i conti e la parte giurisprudenziale, e quindi dice l'obiettivo è rimetterla a posto, ma non rimetterla a posto per vincere, rimetterla a posto economicamente.
Ricostruzione efficacissima e apprezzabilissima, davvero importante, complimenti Claudio, però questo significa che la Juventus è un tassello, il tassello di qualcosa di più ampio.
Vabbè, ma non è che ce ne accorgiamo.
Per noi tifosi è il vertice, cioè, se pensiamo alla proprietà, il vertice dell'iceberg è la Juventus, non lo è nella realtà evidentemente.
Ma tu che sei uomo di marciapiede come me da molti anni, sai benissimo che il tifoso che si arrabbia sempre quando nominiamo il nome della Ferrari, ma come? Gli ha dato tutti quei soldi a Hamilton invece che comprare un campione alla Juve? Ragazzi, nella galassia Exor, la Ferrari, noi purtroppo non ce la possiamo comprare una Ferrari, ma chi nel mondo se la vuole comprare è in lista d'attesa, aspetta 3 anni e gli picchia 300 dobloni, giusto?
Assolutamente.
E dai dividendi a tutto gruppo. La Juventus gli costa 1 miliardo negli ultimi 7 anni.
Indubbiamente, però io credo che noi dobbiamo continuare ad aspirare al meglio. Tra l'altro, tra 1 ora e mezza devo andare all'inaugurazione a Imola, autodromo, vicino all'autodromo, del museo dedicato ad Ayrton Senna.
Ah, caspita, bellissimo, grande momento. C'è anche Bonaccini?
No, non credo. Oggi non credo ci sia, però ci saranno molte personalità. Hanno fatto un gran lavoro. Formula Imola, che è una società di cui anche il nostro comune è in quota minima socio, diciamo, il comune di Imola. Hanno fatto veramente un lavoro di ricerca notevolissimo. Dovrebbe essere una gran cosa.
No, guarda, me la segno, perché la prossima volta che vengo dalle tue parti avrei piacere che mi portassi a vederla.
Ai musei San Domenico di Imola ti accompagnerei ben volentieri. Mentre sabato prossimo, fra 2 giorni, ne parlavamo, sono a Dozzero, vicino a Milano, il pomeriggio alle 15.30, con la nazionale sindaci contro la nazionale magistrati, a sostegno dei progetti che affiancano le fragilità di quel territorio.
Bravissimo, mi hai anticipato, perché io in chiusura l'avrei ricordato. Ti dico che purtroppo mi spiace, ma io mi sono spostato per qualche giorno sul lago in ritiro spirituale, quindi non potrò essere presente, ma devo anch'io ricaricare un po' le batterie. No, in chiusura ci tenevo con te, che sei uomo sensibile, tra l'altro hai parlato proprio adesso di iniziative dal punto di vista anche sociale importanti, perché ho bisogno del tuo aiuto da casa. Tu mi devi spiegare come, cioè mi devi spiegare se noi veramente, dal punto di vista umano, siamo interessati al problema del razzismo e vogliamo fare tutto per combatterlo, o se lo trasformiamo sempre in una farsa. Ti dico perché. Questa sera gioca l'Italia con il Venezuela alle 22, so che non ne frega niente a nessuno, me compreso, però il commissario tecnico è tornato sul caso Acerbi Juan Jesus e dice se ne parla di più di quanto sia avvenuto. Io li conosco, sono 2 bravi ragazzi. Ora, dato per scontato che anch'io e te siamo 2 bravi ragazzi, ma se tiriamo sotto uno per strada non è che ci dicono siete 2 bravi ragazzi, quindi chi se ne frega, ma che mi sembra la roba scontata. Ma perché si sta cercando in tutte le maniere di sminuire questa cosa qua, mentre per esempio l'anno scorso, appena successa la cosa di Lukaku, che ieri Rinaldi, che era in curva, ci ha giustamente ricordato che dei O, A, U sono stati trasformati in Bu, e c'è gente che ha preso Daspo che manco gliel'ha fatto il coro razzista, e tutto il mondo è venuto giù, mentre in questa circostanza stanno cercando tutti di intervenire per smorzare la cosa. Quindi a noi ce ne frega del problema o non ce ne frega?
Purtroppo ce ne frega solo dal punto di vista declaratorio, ma va l'antirazzismo va praticato, non va solo declamato. Io credo che siano pessime uscite queste. Intanto ci sono milioni di ragazzi che si sentono legittimati a non rispettare gli altri. Questa che è la settimana della legalità, io ho fatto 8 incontri negli ultimi 2 giorni nelle scuole con ragazzi di ogni etnia per parlare del rispetto delle regole, che significa rispetto dell'altro e quindi garanzia di poter essere rispettati dagli altri, quindi essere rispettati. Un giocatore di Serie A, un nazionale, non deve far prevalere poi gli interessi evidentemente economici, non so se sia la società, lo sponsor o altro, per abbassare, soffocare un problema che di fatto legittima dei comportamenti che poi dopo si ripercuotono quando attraversiamo le nostre piazze, quando siamo in negozio, davanti al bar e così via. È grave non prendere una posizione forte, univoca, immediata, che faccia capire da che parte si sta, perché altrimenti si capisce la parte rispetto alla quale ci si orienta, cioè quella comunque che se lo dico io non va bene, no, è un atto di razzismo o meno, dipende da chi lo fa, dipende da chi lo dice. È sbagliatissimo, ma non è la prima volta che accade, ahimè. Attenzione, Acerbi insieme a Di Marco è anche andato ad esultare in faccia di Henry quando Inter Verona a tempo scaduto sbagliò il rigore. È lo stesso giocatore, eh? E anche lì non è capitato nulla. E anche questo è di una gravità incredibile, perché se io sono il ragazzino che magari tifo per quella squadra, mi faccio trascinare, cerco di omologarmi ai miei idoli, lo vado a fare ovunque, esponendomi anche a dei rischi, alla mia incolumità, se qualcuno la prende male, detta come va detta.
No, 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 ma è vero, guarda, ma tu fai bene poi a trasportarla anche dal punto di vista dei ragazzini, perché noi ovviamente viviamo nel calcio dei grandi e pensiamo in grande, ma poi quello è lo specchio, quello spesso e volentieri si dice i calciatori devono essere un esempio, e invece fanno di tutto per non esserlo l'esempio, quindi poi si ripercuote sui campi minori e succedono cose che non sono pubblicizzate perché sono campi minori, ma succedono cose gravi spesso volentieri.
Assolutamente. E credo che rispetto ai loro ingaggi un comportamento che moralmente sia ineccepibile non è che lo si debba chiedere, va preteso, andrebbe preteso.
Sì. No, no, lo si deve assolutamente pretendere e non si deve scusare, minimizzare, cercare di nascondere come spesso volentieri si fa. Senti sindaco, io ti ringrazio, ti saluto, ridai l'appuntamento per chi fosse nel Milanese sabato?
Sì, a Ozero, alle Poci, città metropolitana di Milano, alle 15.30 la Nazionale Sindaci affronterà la Nazionale Magistrati per un progetto a sostegno delle fragilità dal punto di vista sociale, in particolare legate alla minore età di quel territorio, e anche noi faremo, oltre che essere presenti, faremo come sempre la nostra parte, perché ci sembra il minimo che si debba ai territori che ci ospitano.
Esatto, poi intanto che ci siete, se volete anche vincere.
Con i magistrati sono più quelle vinte che quelle perse per il finora.
Bravo, bravo sindaco, bravo, così ti voglio, me lo combattivo, stile Juve, bravo. Ciao sindaco, buona partita.
Ciao, arrivederci.
Alla prossima settimana con il mitico sindaco Bassi.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve in gol.
A proposito di ragazzini, mentre la nostra squadra della Juventus si è allenata alla continassa con gli Union Members, sono immagini veramente bellissime per questi bimbi, se avete l'occasione andate sui social della Juve a vedere le immagini dell'allenamento della Juventus con i bambini Junior Members, per vedere le immagini, non per commentare come avete fatto ieri sotto al post contro il razzismo della Juve con insulti all'allenatore, perché se siete ridotti così male, lasciatevelo dire, voi avete un serio problema, ma avete veramente un serio problema, ragazzi, state perdendo di vista quelle che sono le cose fondamentali e importanti della vita e quello che dovrebbe essere invece il calcio. Non lo sto dicendo a voi che ci ascoltate, che siete di un livello superiore, però se qualcuno di voi conosce qualcuno che al post del razzismo, contro il razzismo, fatto dalla Juventus sui suoi canali ufficiali, ha scritto degli insulti a un tesserato della Juventus, se lo conoscete, non so, tirategli le orecchie, fategli capire che ha sbagliato, che c'ha un serio problema, ma fateglielo capire però, perché non si può andare avanti in questa maniera. Messaggi vocali da casa, attenzione, tantissimi, poi leggiamo qualcosina piccola anche su Giraudo, che è interessante per capire il mondo in cui viviamo. Roby da Torino scrive, se Scanavino è questo, che forse è meglio che non stia a parlare, perché insomma noi tifosi abbandoniamo gli abbonamenti, non siamo soltanto dei tifosi che devono spendere dei soldi, perché poi se non abbiamo l'obiettivo della vittoria è chiaro che il messaggio che passa per i tifosi non è di quelli meravigliosi, diciamo così. Antonio dal New Jersey, USA, dice: capisco il problema finanziario, ma adesso passiamo pure per una squadra di come dire, di senza soldi, mettiamola, io devo edulcorarvi un po' oggi, di senza soldi, è davvero desolato Antonio dal New Jersey. Marco da Cesenatico aggiunge: io fino a quando non ci sarà una dirigenza degna della nostra storia, credo non ne usciremo. L'Inter non ha un presidente, ma ha una dirigenza forte. Noi possiamo cambiare allenatore e tutta la squadra, ma se non torniamo forti là in alto non servirà a nulla. E questo è un altro aspetto che non dibattiamo mai. Guarda che Marco da Cesenatico ha assolutamente ragione, e cioè, a parte che ce lo insegna Luciano Nemmoggi, che per vincere la prima cosa è la società. La prima cosa è la società, poi c'è allenatore, squadra, tifosi, ma la prima cosa è la società. E a Milano hanno dei dirigenti forti, mentre la società è assente, tant'è che nell'ultimo consiglio l'intelligenza artificiale ha prodotto il cartonato di Zhang, non si sa più dove sia, non si vede fisicamente dov'è quell'uomo, eppure loro hanno dei dirigenti di un certo tipo, sgamati, navigati, politici nei posti giusti. Sentiamo un vocale da casa.
Buonasera Claudio, Gennaro da Napoli. Claudio, ti vedo pimpante, ma non sei preoccupato di come sta la situazione? Molto. Ieri anche l'intervento del Presidente, qua si è arrivati alla frutta, qua ci manca solo che si fallisce, come siamo messi. No. C'è l'anno prossimo gioco alla primavera, altro che acquisti. Comunque, io l'importante è che cioè, non mi faccio abbonamenti, non vengo a vedere le partite, dovrebbero farlo tutti, solo loro devono rimanere, così ti faccio vedere come vedono e mettono mano al portafoglio e vedono cosa fare, perché siamo già un campionato che abbiamo fatto, siamo stati ridicoli, abbiamo fatto ridere, mo si mette pure il fatto che se ne escono pure che non ci stanno una lira. Che...
No, vabbè, adesso state interpretando in maniera opposta e clamorosamente esasperata. Anzi, no, attenzione, stiamo calmi. È tutto il contrario. Questa società e questa proprietà, con la continua ricapitalizzazione, l'ultima è questa dei 200 milioni a cui stava facendo riferimento nelle sue parole l'amministratore delegato Scanavino, sta cercando di riportare a galla dal punto di vista positivo il bilancio, proprio l'effetto contrario a cui riferimento. Non è che siamo dei morti di fame, stiamo per fallire, è il contrario. Però questa operazione che stanno portando avanti per rimettere in sesto i conti della società, evidentemente nel loro piano triennale non presuppone l'obiettivo, come siamo abituati noi, della vittoria, perché loro pensano che per quell'obiettivo lì bisogna fare degli investimenti che adesso invece loro non vogliono fare, perché prima vogliono sistemare quelle che sono le casse societarie. Ma non è che bisogna interpretarlo dall'altro punto di vista, anzi, quella è una garanzia per non fallire, tra virgolette, proprio una garanzia assoluta. Guarda, tutto possiamo dirgli a Elkan, meno che voglia far fallire dal punto di vista economico la Juventus. Diego da Verona dice: ma a tua parola, le parole di Allegri di ieri sul calendario tennistico della nuova Champions League possono significare un allontanamento della Juve dal torneo alternativo Superlega? No, contrario, Diego, contrario secondo me. Lui dice, occhio, che la nuova Champions League ha un calendario tennistico teso a portare quelle più importanti secondo loro, e noi al momento non ci siamo come squadra per capacità di spese per campioni che obiettivamente non abbiamo rispetto ad altre formazioni europee, in fondo, che è quello che succede in Italia con la Coppa Italia. L'ho detto prima, lo ripeto, dai, parliamoci chiaro, poi a noi che siamo Juventus può anche far piacere, però la formula della Coppa Italia è fatta in questo modo perché garantisce dei quarti di finale con le squadre più importanti che ci arrivano, a meno che, come è successo quest'anno, qualche squadra si fa eliminare in casa dalla squadra sfavorita. Ma se non accade, tutte quelle più forti devono arrivare alla fine. Questo è chiarissimo. Un altro vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Danilo. Allora, io sono pienamente d'accordo con te per quanto riguarda questa nuova strada presa dalla società, che è sostenibilità. Però credo che negli ultimi anni sia la strada intrapresa da tutti i club italiani, tranne uno, che a maggio, se non restituirà il prestito, vediamo un po' come finirà questa squadra il prossimo anno, perché noi in Italia, anche con questa politica di sostenibilità, secondo me possiamo essere competitivi e possiamo tornare a vincere anche subito, anche il prossimo anno, perché quest'anno, con tutte le difficoltà, abbiamo soltanto una squadra che è stata nettamente più forte delle altre, quindi secondo me in Italia si può tornare a vincere anche subito. In Europa sarà una questione di tempo, ma non soltanto per la Juventus, ma non solo in Italia, ma in Europa. Soltanto 3-4 club al mondo oggi possono dire partiamo per vincere la Champions.
D'accordissimo con te, aggiungo solo una cosa, che però a me non quaglia quando si fanno i piani, i progetti e a prescindere non si considera la possibilità di vincere. è tutto vero nella maggior parte dei casi. Dopodiché, visto che tu hai introdotto il discorso della Champions League e della situazione europea, la Champions League è invece proprio quel torneo dove a volte l'imprevisto, il dettaglio, c'hai i più forti infortunati in quella partita, c'è un arbitraggio particolare che non ti favorisce, anzi il contrario, è una competizione che non è come il campionato che alla lunga, che è più forte, lo vince per forza di cose, e quindi potrebbe invece darti una soddisfazione a sorpresa. È evidente che noi in questo momento vediamo tutto nero, e prima di pensare all'eventuale Champions, alla Superlega che verrà, pensiamo al campionato locale, però non lo devi escludere a prescindere, soltanto questo. Juventus 2024 is the new Ferrari 2020, dice Mino da Barletta, un film già visto che solo gli juventini a danni trevisanisti non hanno ancora capito. Spero vendano la società a questo punto. Qualificarsi è l'unica cosa che conta, da qualche anno che lo dico, scrive Claudio. Per assurdo, una società qualunque conviene più arrivare secondi che primi, risparmi premi e bonus. Allora, io non voglio arrivare a questo film che ti sei fatto tu, che riguarda altre squadre, perché non ha mai riguardato la Juve e non penso che ci riguarderà. Però non hai detto una sciocchezza, anzi è vero che in altre città e in altre squadre, quando si avvicina magari in modo imprevisto, perché non era stato pianificato, un obiettivo grosso che poi deve far tirare fuori anche tanti soldi, c'è qualcuno che spera di non tenerlo, questo ce lo dice la storia. Silvano da Empoli ci racconta che ai tifosi i ragionamenti matematici interessano poco, diciamo, il giusto, perché i soldi servono alla società, ma noi vogliamo tornare a vincere. Lo so, no Silvano, ma tu hai assolutamente ragione, però, come ci diceva l'amico di prima, a maggior ragione in questi ultimi anni, siccome non siamo più nell'epoca del mecenatismo, ma ormai da mo' siamo nell'epoca dell'amministratore delegato, della società per azioni, noi poi figurati pure quotate in borsa, e nell'aziendalismo più spinto che deve portare i conti a tornare, in quel senso, è per le società di calcio che sono aziende che fratturano, noi abbiamo sfiorato addirittura i 500, siamo nell'orbita spesso e volentieri dei 400 e oltre milioni all'anno, è evidente che la prima cosa da fare come azienda è far tornare i conti, anche perché poi devi pagare dipendenti e collaboratori che non sono solo la squadra di calcio, perché noi vediamo sempre soltanto la squadra di calcio, perché è quella per cui tifiamo, ma nella Juventus ci sono persone con famiglie da mantenere, che fanno i lavori più disparati e con gli stipendi più normali del mondo, che se non hanno un'azienda che fa tornare i conti, prima o poi possono vedere ed essere soggetti alla classica spending review che porta anche alla chiusura di contratti di collaborazione o di assunzione. Quindi insomma, io prima guarderei a quello. Poi è chiaro che mentre guardi a quello che deve tornare a posto, contemporaneamente la tua mission deve comunque essere quella, come dicevamo prima anche con il sindaco Bassi, non di partecipare, ma di partecipare cercando di ottenere il massimo, che è la vittoria, non dandolo però per scontato come obiettivo primario della serie, che se non succede facciamocene una ragione, però non puoi abdicare totalmente dicendo che l'importante è che ci qualifichiamo e non speri minimamente di poter vincere qualcosa. Sentiamo un altro vocale.
Ciao Franco, ho sentito l'intervista di, come si chiama, del direttore generale, però ha pensato che se tutte queste partite che abbiamo non dobbiamo qualificarci con la Champions League, come la mettiamo? Che cosa gli diciamo Allegri? Hai fallito, te ne devi andare e lo dobbiamo pagare. Non è meglio che lo mandiamo adesso, che qualche possibilità ce l'abbiamo, Donato?
Ciao caro Donato, no, non è meglio che lo mandiamo adesso, come dici tu, per il semplice fatto che ti hanno già spiegato mille volte che Allegri finisce la stagione e che se raggiunge la Champions League e la finale di Coppa Italia, come ha detto ieri Scanavino, è molto probabile, basta vedere come hanno interpretato tutti i media oggi, amici pochi e non amici molti, nella stessa direzione, cioè probabilmente gli proporranno anche un triennale, ovviamente a cifre più ridotte per il futuro e per il progetto a cui ha fatto accenno prima il nostro amico e ieri l'amministratore delegato. Luca scrive: a questo punto possono confermare Allegri in panchina, non comprare nessuno, vendere un paio di giocatori e mettere dentro 4-5 next gen, così società e proprietà risparmiano, siate tutti più rilassati, le altre tifoserie esultano e voi a Radio Bianconera sarete felici. Vedi Luca, c'è una differenza molto grossa. Io non te l'ho mai detto, è tanto che scrivi, ma oggi te la dico e te la spiego, Luca, da fratello a fratello. C'è una differenza molto grossa da te, che fai giustamente il tifoso e fai un altro lavoro, e noi che oltre a fare i tifosi di questa cosa ci campiamo e facciamo un lavoro. Il nostro dovere, quindi anche a Radio Bianconera, è prima di tutto di informarti, Luca, su quello che è la mission della società, su quello che ha detto l'amministratore delegato, su cosa pensa l'allenatore, su quelli che possono essere gli affari di mercato, su quello che dicono i giocatori. Notizie, informazioni. Poi il secondo step è quello che li possiamo commentare insieme a te e a tutti gli altri e come fai tu. Mentre tu mi sembra che hai una mission che in questo momento tanti hanno, ma che non fa del bene alla nostra squadra, cioè hai un obiettivo, insultare una persona e secondo te se quella persona rimane gli altri, compresa Radio Bianconera come scrivi tu, sono contenti. A parte il fatto che a Radio Bianconera 9 conduttori su 10, e te lo dicono tutte le volte che vanno in onda, comunque lo cambierebbero l'allenatore. Per cui è inutile che continui ad avvelenarti, perché secondo me non ti fa bene alla salute. Artu scrive: nell'intervista di Allegri di ieri ha detto tra l'altro che è stato preso per valorizzare i giovani. Allora perché non ha fatto giocare mai Huijsen, ma ha preferito far giocare Danilo fuori ruolo o Alessandro, che tra l'altro è all'ultimo anno? Allora Huijsen non è vero che non lo ha mai fatto giocare. Huijsen come Yıldız quest'anno erano gli ultimissimi arrivati e come tutti i giovani avrebbero avuto il loro percorso di crescita. A gennaio Huijsen aveva delle possibilità per andare in squadre che avevano un sacco di infortuni e l'avrebbero fatto sicuramente giocare, e giustamente è stata presa la decisione di mandarlo a giocare. Così quest'anno Allegri, o chi per Allegri, se lo ritrova bello fresco con un bel 4-5 mesi di esperienza in Serie A e anche di Coppa Europea che la Roma ha fatto, e speriamo continui a fare visto che gioca contro il Milan tra poco. E quindi questo è comunque un percorso scelto da allenatore e società per valorizzare il giocatore. Gli altri tutti quanti li hanno fatti giocare, chi più chi meno, ma tutti, tant'è che negli ultimi 3 anni ne ha fatti giocare 30, dico 30, più di così sinceramente io non mi ricordo una Juventus che in 3 anni fa giocare 30 giocatori delle giovanili. Agli anni belli ne facevamo giocare mezzo, praticamente zero. Dobbiamo risalire ai tempi di Marchisio, Giovinco e De Ceglie, ma perché siamo andati giù in Serie B, altrimenti anche loro tre mai avrebbero visto la prima squadra in quegli anni lì. Più di così, ragazzi, io non so questa società, questo allenatore, per far giocare i giovani più di così cosa dovrebbero fare. In questi 3 anni ne ha fatti giocare 30 in prima squadra e tanti ancora ne stanno facendo salire, perché ogni qualvolta c'è la possibilità di convocarne uno lo convocano. Davide da Reggio Emilia dice: parlare di lignaggio non va bene, sai quanti nobili sono senza soldi? Il titolo nobiliare non è in banca. Però non so se tu riferivi a qualcosa che abbiamo detto prima col sindaco, lo devo andare a riprendere. Sentiamo un vocale da casa.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Ciao Eugenio.
Dal discorso del nostro sindaco direi che lui si è ancorato alla posizione degli aristocratici decaduti, dei ricchi decaduti, perché io ho nel mio portafoglio 1 milione di euro, mi rubano il portafoglio, pensi proprio che io possa continuare ad andare a mangiare al ristorante, a spendere e spandere per i vini? Quindi ragazzi, bisogna togliersi dalla testa i ragionamenti di nobili decaduti.
Sono affascinato da questa cosa, che viaggi con un portafoglio con dentro 1 milione di euro e te lo rubano. Se viaggi con un portafoglio dentro 1 milione di euro fanno bene a rubartelo, scusa, si appostano tutti appena esci di casa. No, comunque scherzi a parte, ho capito perfettamente il senso del tuo messaggio. Francesco da Senise scrive: se Andrea Agnelli ha sbagliato gli ultimi 2-3 anni della gestione della squadra, Il proprietario della stessa è dal 2006, che ha trascinato società e squadra nei meandri disastrosi attuali. Bisognava difendersi nel 2006, a maggior ragione l'anno scorso, e non si finiva anche dal punto di vista finanziario nei guai. A tal proposito, non è ancora disponibile la lettura delle motivazioni della sentenza, ma si parla di difetto di giurisdizione per quello che era andato a richiedere Giraudo. Ma guarda un po'. Quindi questo significa molto probabilmente che il TAR ha rinviato Giraudo a un tribunale ordinario. Cioè, sostanzialmente, continua la favoletta meravigliosa per cui gli altri ti dicono sei andato a un altro tribunale e non ti ha dato ragione. No, continuano a fare Ponzio Pilato, se ne lavano le mani. Questa volta c'è il difetto di giurisdizione, quindi non ti rivolgere a me, te ne devi andare a un tribunale ordinario. Nel caso, Giraudo adesso ha un paio di percorsi fattibili. Il primo è ricorso al Consiglio di Stato o un ritorno ad un tribunale ordinario, il secondo, dove però Giraudo c'è già stato e anche lì non aveva ricevuto soddisfazione. Cosa può cambiare? In questo momento Antonio Giraudo ha un nuovo jolly da giocarsi, e cioè lui in questo momento ha la sentenza della Corte di Giustizia Europea del dicembre 2023 che va contro quello che non vogliono appurare e dar ragione al buon Giraudo, quindi è dalla sua parte. Non si può appellare direttamente alla Corte di Giustizia Europea, perché questo lo può fare un giudice, e il TAR, guarda caso, non ha avuto il coraggio di farlo, lavandosene un po' le mani. Ma per chi volesse approfondire, ricordo sempre a tutti voi che Identità Bianconera, a partire dagli interventi che fa su Radio Bianconera, per finire sui suoi mezzi di comunicazione social come tutti, basta andare a vedere e vi informa su tutte queste cose meravigliose che accadono intorno anche alla nostra vecchia Juve, ma pure a quella nuova. Vocale da casa, Ivo.
Salve Claudio, sono Paolo. Io sono un tuo ammiratore e ti ascolto sempre. Però oggi hai detto una cosa che secondo me non è vera, cioè almeno io non la credo.
Quale?
Il fatto che Allegri sia juventino dentro per davvero. Secondo me non lo è, perché ti spiego perché. Perché se fosse veramente juventino dentro e volesse il bene della Juve, si siederebbe a un tavolo con la dirigenza e troverebbe un accordo per andare via, non per rimanere magari un altro anno. Ah. E questo io non credo che lui farà. Purtroppo ho paura che rimarrà anche il prossimo anno, e quindi non credo che sia veramente uno juventino dentro, perché se no vorrebbe il bene della Juve. Altri allenatori sono accordati, hanno ricordato solo il vecchio Maifredi, che volevano fargli 2 anni e ne fece uno.
Dai, Maifredi,
io non credo che sia juventino dentro, io credo sia la cosa meno azzeccata degli ultimi anni.
Guarda, allora, non è un'opinione, se te lo dico è perché lo so che juventino dentro non è, e torniamo al discorso prima con Luca, non è un'opinione, è una notizia. Dopodiché ti prego veramente, se sei juventino come me, come tutti noi, Allegri ha vinto delle cose come tanti altri allenatori, molto probabilmente anche di più di altri allenatori, non mi tirare fuori Maifredi, per grazia di Dio. Parliamo di Allegri o di Conte o di Trappattoni, di Lippi, non mi tirare fuori. Maifredi, ma te lo chiedo per il mio bene personale, non per il tuo. Dopodiché, secondo te, io sono juventino, tu sei juventino, lavoriamo per la Juve ci propone un progetto, noi che siamo juventini dentro, nel senso che in questa azienda ci lavoriamo bene, ci troviamo bene e magari la tifiamo anche se magari non è corretto dirlo questo, perché lui non l'ha mai detto, ma secondo me anche quello. Detto questo, che però non importa, sta facendo un suo lavoro per una società a cui è affezionato, ci sta bene, vuole proseguire e glielo propongono, ma lui, essendo juventino dentro, deve rifiutare perché i tifosi non lo vogliono come allenatore. È questo, no? Se ho capito che tu hai detto. Se mi citi un caso di qualcun altro che l'ha fatto, ti vengo dietro. Non mi risulta, però. Vocale da casa.
Ma Claudio, io penso che Allegri, quando viene richiamato da Agnelli, arriva alla Juve sapendo di questo bilancio disastroso, però comunque gli è stato garantito che un anno di gli era stato garantito che avrebbe fatto un anno di purgatorio, poi le cose si sarebbero aggiustate, sarebbero tornati a prendere i campioni come hanno sempre fatto, poi viene silurato tutto il CDA e lì cambia tutto, cioè cambia tutto, ma altrimenti secondo me lui non sarebbe venuto, perché a questo punto la carriera di Allegri è bruciata per sempre, cioè quindi chi gliel'avrebbe fatto fare di tornare alla Juve sapendo di venire a fare solo il palafulmine?
No, non è vero questo che dici tu, tant'è vero che lui ricorda, ma non soltanto lui, e non lo diciamo noi, lo dicono i commentatori del mercato dell'epoca, con tanto di prove ovviamente. Lui in quel momento ha una proposta dal Real Madrid e la rifiuta, quindi se voleva andare a vincere facile in quel momento prendeva il Real Madrid, e forse avrebbe fatto bene a prendere il Real Madrid, visto che anche Ancelotti c'è ritornato ed è ritornato a vincere con dei grandi campioni, con difese contropiede, quindi avrebbe fatto sicuramente bene. E invece, siccome Andrea Agnelli gli chiede un aiuto, lui che è affezionato alla Juventus e che vuole ringraziare per quello che gli è stato dato prima, quando ha vinto 5 scudetti, ci torna, rifiuta altre cose e ci torna. E ricordatevi che Marotta in quel momento lì lo voleva pure a Milano, attenzione, ricordiamoci anche questo.
Claudio, sono Massi da Pisa. Il mondo è fatto da cretini, non si può stare dietro a tutti. Purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta e quindi il mondo è pieno. Non, nessuno mai perde l'occasione per farsi notare, per scrivere Allegri out, Allegri in, guerra fra poveri. A me mi interessa la Juve vinca, poi chi c'è in panchina me ne frega il giusto, sinceramente. Che sia uno serio faccia il bene della Juve, poi in e out, sinceramente. Ciao a tutti, sempre forza,
ciao,
Juve.
Ciao anche a te. No, no, ma la conclusione che faccio io è un po' diversa. Io sono dalla tua parte, ma non è che uno non possa esprimere il dissenso nei confronti di un allenatore o dell'altro, ma ci mancherebbe, ma è il sale del calcio, si fa per i giocatori, si fa anche gli allenatori. Però c'è questo volersi sostituire a chi fa questo di lavoro con la verità in tasca, infastidisce, perché perdonatemi ragazzi, ma voi da tifosi non potete scrivere questa è la verità, voi non la sapete la verità, non frequentate Allegri, non avete il suo numero di telefono, non frequentate Scanavino, Elkan, Antonio Conte, Giraudo, Moggi, chi volete voi, quindi non potete scrivere questa è la verità e voi non la volete, non la sapete e non la potete sapere giustamente perché fate altri lavori. È come se noi entrassimo nel vostro posto di lavoro e vi dicessimo perché hai scritto che la tua azienda va bene, la verità la sappiamo noi, ma cosa state a dire? Quindi cercate di apprezzare il lavoro che si fa da questa parte e che vi porta a conoscenza delle cose, poi esprimete tranquillamente dissenso, opinione, ma non scrivete cose perché poi io non li leggo tutti, ma ce ne sono alcuni insultanti come le scrivono, ma cosa dici, ti dico io, ma cosa ti di tu, cosa dici, cosa ne sai, non lo sai, se non lo sai non dire. A domani ragazzi.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.